e invece dovrebbero invece avere un occhio. Adesso quando Chris prenderà le direzioni, un giorno ci faccio un po' parlare io, capito? Perché io posso servirgli del materiale, cioè fare la settimana della cucina piemontese, la settimana della cucina ligure.
Ma noi abbiamo fatto l'intervista a una cuoca di una mensa.
Sì, ma le cuoche non sanno niente.
No, non sanno niente, però ci ho raccontato che loro...
È quello che dicevo lei prima in macchina, sì?
Che loro che cucinano...
Sì, andiamo fuori che ci si sta meglio, tanto...
Che cucinano per i bambini, insomma, per le scuole. Tramite il ministero hanno promosso questi signori che praticamente ogni mese dedicano una cucina regionale.
Certo, ma questa è
il ministero che gli dà le ricette, e loro si accadono alle ricette.
Wow, io avevo già apparecchiato, ma pensavo che fosse in 5, che fosse in 5, invece vabbè, pazienza.
No, Elina non è potuta
venire. Me l'ha detto, lei ha detto che c'è stata
una cosa. È piaciutissima, ma...
Togliamo un piatto ed ecco qua.
E quindi è bella questa cosa che promuovono le cucine regionali.
Capito, secondo me è una cosa che ha un valore per...
In questo momento lo fanno, cioè quello cucina lo fanno, cioè con pochi soldi.
Sì.
È sempre un discorso di soldi per loro,
sì,
per
sì.
fare...
Ma guarda, la cucina secondo me non c'ha bisogno poi di tanti soldi, no? Non c'ha bisogno di tanti soldi. C'ha bisogno però di una ricerca attenta sui prodotti rurali, sui prodotti del territorio, devono andare a cercare le cose fatte, insomma... E questo sarebbe secondo me molto importante, ma ecco, questo è di non privilegiare la cucina italiana per la cucina romana, perché è assurdo questo, cioè sul lago di Garda tu vai una sera, arriviamo in albergo io e mio marito, ceniamo in albergo, eravamo stanchi, andiamo a vedere cosa c'è nel menù, la matriciana, la carbonara, ho detto scusi, sai, io sono venuto sul lago di Garda, vorrei del pesce di lago. Dice no signora, non questo. Ma sai che cosa c'è, che cosa ha portato a questo?
Il turismo,
specialmente i tedeschi, che quando rientrano per di là, e andavano lì e chiedevano la matriciana carbonara, chissà che cosa facevano poi tra la matriciana e carbonara, non sappiamo cosa facessero. Però era questo, capito? E questo è profondamente sbagliato, cioè la cucina romana, ragazzi, è proprio una cucina molto burina, insomma, vuoi mettere con la cucina piemontese o con la cucina siciliana, ancora meglio, insomma, la cucina siciliana è il top dei top in Italia. Però siccome laggiù...
Qual è la cosa più buona? La prelibatezza maggiore della cucina siciliana?
Tutto. Non guarda una cosa. Racconto sempre, sai, loro sono quelli che fanno il couscous col pesce, no? Nel trapanese. 2 anni fa con questa amica stavamo facendo un giro proprio della costa, usciamo da Marsala per andare a Siracusa e ho detto guarda, abbiamo un viaggio abbastanza lungo, ci mangiamo un panino, una tavola calda che incontriamo. Quindi incontriamo una tavola calda, ma proprio da fuori dove vede cos'era. Entro dentro, vedo il banco, su uno c'erano i panini, queste cose qua, e quell'altro c'era della roba semi-preparata come le tavole calde, vedo il couscous. Allora, il couscous che tu compri, quello precotto, è fatto a macchina, diciamo. Quello era fatto a mano perché si vedevano le palline, uno diversa dall'altro. L'ho detto, ma l'avete fatto voi? Certo signora, ma che ci facciamo comprare? Insomma, io un couscous di pesce così non l'ho mai mangiato in vita mia. Dove? A una tavola calda. Tra Marsala.
Ecco. Vicino all'Agrigento ho mangiato il sodel di Gorzo, è più buono di tutta la mia.
Perché? Ma perché hanno il materiale, i ragazzi, capito?
Sì. Beh, ma io questo sodel di Gorzo era cucinato anche bene.
Era cucinato anche bene,
con il guazzetto. Il peperoncino anche ci mettono loro.
Loro hanno la materia prima, capito? Ecco. Giù e nessuno se li fila perché sono persone un po' così, vabbè.
Ma loro vivono alla grande.
No, loro vivono alla grande. Io ho fatto un lavoro adesso in Calabria. E sono andata per caso, sono capitata in un ristorante dove si fa il pesce, dice signora oggi sta dicendo io sub non è ancora rientrato, io non ho capito perché mi dice che il sub non è rientrato con il pesce. Poi dopo parlando con questa signora, lei, la proprietaria, no? Lei serve solo il pesce che gli pesca questo sub giù sotto, sub, in un piccolo golfo che si trova a nord di Reggio Calabria. No. Ho capito bene. Allora, se il pesce arriva da lì, perché sennò lei non lo vuole proprio. Non... E serve un ristorante non grande e non tanto affollato, da quello che mi è sembrato, quindi non è che ha bisogno dei quintali di pesce. Però, le cose che ho mangiato lì, ragazzi, cioè, capito? Fatte con un'estrema semplicità. Con un'estrema semplicità, però era una materia prima incredibile, capito? Come diceva Archestrato di Gela. Archestrato di Gela è stato un gastrofago io lo chiamo un gastrosofo, un filosofo della gastronomia, dell'VIII secolo avanti Cristo, era in Magna Grecia, lui era un grandissimo chef e venivano da tutti i posti del Mediterraneo, chi poteva e chi aveva i soldi per farlo, andavano da lui a Siracusa, perché abitava a Siracusa, a imparare a cucinare. Allora, di questo chef,
VIII secolo?
Avanti Cristo, Magna Grecia, piena Magna Grecia, ci sono pervenuti soltanto pochi esametri, pochissimi, trascritti nel primo secolo d.C., e che parlano del pesce, solo quello. Cioè noi non abbiamo l'opera che parla del pane, che parla della, della carne, eccetera, non ci è pervenuta. Ma sul pesce lui dice delle cose di una modernità incredibile. Dice per esempio che il pesce, appena pescato, intanto non si deve condire con tutti quegli untubi come fanno i cuochi greci, perché in quel momento i greci amavano molto metterci sopra delle schifezze, no?
Tubi?
Untumi, le cose unte, le cose troppo olio fritto, cose così, lui è, il pesce si deve condire solo con l'olio, il sale e forse con una spruzzata di agrumi, no, dico, più moderno di così, e lui aveva fatto la guida Michelin, perché all'epoca i pesci non è che tu dovevi andare sul posto a mangiarli, non è che si potevano trasportare, i viaggi erano troppo lunghi, dunque lui aveva fatto una piccola guida Michelin dei pesci della zona. Allora diceva, l'orata migliore si può mangiare a Lipari, la cosa migliore si può mangiare là, il tonno migliore si mangia tuttora alla tonnara di Tindari, che la città di Tindari era stata fondata dai greci prima della prima Olimpiade, insomma, dice delle cose, la guida Michelin, solo che tu ci dovevi andare con la nave poi su questi posti per mangiare queste cose, no? Incredibile. E allora laggiù hanno, cioè, tu dici le cose, avevano fatto il sughetto, eccetera, ma con quel materiale che hanno lì, capito? Certo. Non, mo la ricotta che voi mangiate oggi, ve la sognate a Roma, capito? Non esiste. Perché
poi tra l'altro costa niente la Sicilia.
Sì, infatti.
Io quando sono stato almeno 4 anni fa, ho fatto tutto il giro e stavo con la tenda e poi andando là mi sono comprato un piccolo barbecue portatile. Poi sono andato poi sono andato a cercare l'olio da una vecchietta, ma ha venduto un olio che era una cosa pazzesca.
Incredibile, hanno un olio incredibile.
Poi ho comprato l'origano e mi mangiavo i pomodori e le insalate durante i pranzi col pane, quest'olio, l'origano loro di là.
Certo.
E poi ti compri il pesce, ma non paghi niente, vai nei posti, arrivano i pescatori dal mare, ti compri le orate, ti compri i rom, tutto.
Certo.
E ti dà tutto arrosso, tutto così, col sale. No?
Perché non ha senso di condirli in altro modo, perché privilegia il sapore del pescato.
Io mi ricordo, avevo trovato un ristorante a Zafferana, sotto l'Etna, che con 25 euro mangiavi in due breviglia alla grande, primo, secondo, non costa nulla.
Sì, è vero.
E poi è una terra di una ricchezza spaventosa, insospettabile anche, perché io mi immaginavo un grande granaio, solo quello, invece c'hanno tutto.
Di tutti i formaggi, gli oli, vogliamo parlare degli oli. Ah, dice, ma gli oli del sud sono tutti pesanti, ma chi l'ha detto? 200 anni fa, perché non sapevano come si raccolgono le olive, le facevano cascare per terra. Adesso va a vedere, c'è un olio dei Monti Blei che è molto, ma molto più leggero di quello del Garda e di quello Ligure. Molto, ma molto più leggero, ecco per dire, no? Che hanno solo delle varietà di olive che hanno solo loro, capisci? Adesso ho avuto fino a ieri l'altro, mia figlia ha fatto cambio alloggio con un dirigente di un giornale americano, di un editore americano di New York, ha fatto cambio alloggio. Lei va a settembre a Manhattan in questo mega appartamento sul parco e questi sono venuti qua, sono stati qua l'altro giorno, no? Allora io gli avevo fatto imbottigliare dall'uomo che mi viene a tenere il giardino, la piscina, queste cose qua. Lui ha un piccolo oliveto alle spalle mie, lì sulla collina, proprio qua dietro, no? Un piccolo oliveto che scende giù così. Quell'oliveti lì, non è solo il suo, cioè sono piccoli, ma è una larga fascia della collina che scende giù verso la valle. 2 anni fa sono stati è stato catalogato il miglior olio d'Italia, ha vinto l'Ercole Olivario a Spoleto, no? Quindi che mettono a confronto tutti gli oli italiani, i migliori oli italiani, e soltanto quel pezzo lì. Allora io al mio ragazzo gli ho detto: senti, portami delle lattine chiuse, perché così quando mi arrivano gli ospiti gli offro la lattina di olio. Allora quando sono arrivati gli americani l'altro giorno gli ho detto: allora guardi, questa è la lattina dell'olio, gli ho spiegato bla 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 bla, bla. Perché ci condissero, ci facessero l'insalata, non ci hanno fatto niente, se la sono portata via, la sono portata in America, non l'ho trovata la lattina, quindi oggi vi farò assaggiare l'olio questo, insomma, no? È incredibile, questa è una terra delle biodiversità incredibili, capito? Perché vai a spiegare
questa
che...
questa è Sabina?
Questa è Sabina già reatina, più giù è Sabina romana, però sempre Sabina, e già al tempo dei romani questo era l'olio migliore,
migliore.
Questo era l'olio migliore. I toscani che si fanno vendere sono anni che non vincono più l'Ercole Olivario. Quest'anno chi ha vinto l'Ercole Olivario? Due oli della Calabria e due oli dei Monti Lepini, cioè della parte delle colline sopra Latina, quelli di Cori. Perché hanno imparato a farlo l'olio adesso, non se la cosa.
Toscano non vince niente?
Ormai non vince più niente, perché questi hanno imparato a farlo, capito? Non
allora, i alberi di olive più vecchie che si trova qui in giro?
Sono c'è Spagnoli, qui sto a Nerola, che c'ha un filare di, se non li ho contati, saranno 5 o 6 e 5 o 6 di impianto romano, di epoca romana, ci fa ancora l'olio, incredibile, guarda. Di epoca romana, diciamo di epoca tardo-repubblicana, prima dell'impero. E questo si vede da come sono piantati gli alberi, il sistema romano li piantava con il sistema del sesquipedale, cioè a distanza di 6 metri l'uno dall'altro. Poi in tutto il centro Italia, anche nel sud, con l'Alto Medioevo è stata la distruzione degli olivi per recuperare la terra. Quando li hanno dopo l'anno 1000 rimpiantati, li hanno rimpiantati sempre e tutti a distanza di 10 metri per poter arare e coltivare in mezzo, capito? Ecco. Quindi, e quelli sono incredibilmente rimasti e lui fa un olio incredibile che vende. Insomma. Un olio che io l'ho assaggiato. Io non sento differenza tra questo e quello degli altri suoi olivi che hanno 400-500 anni, perché questi olivi sono ancora vivi e produttivi bene, insomma, non si sono intelvatichiti, sono stati sempre curati. E quindi, io intanto ci porto gli americani a vedere, questi svengono, perché hanno questi due filari di cose di olivi che non puoi abbracciare, capito?
Ecco, anzi, è magari un buon momento per... cioè spiegare questo tema del libro, che ancora, cioè, magari non abbiamo capito bene come si può raccontare in questo libro, siccome questo libro si parla di Roma,
sì,
particolarmente, attraverso questi interviste con persone,
che voi avete fatto a persone,
ecco, sulla vita, perché ora mi sembra che abbiamo capito ormai situazione che si può capire dai anziani e ragazzini che abitano a Roma ora, però per quanto riguarda la storia di Roma antica e quello che è, se ci entra in questo discorso in qualche modo, perché c'è la storia di una città.
Tutto c'entra, cioè noi non sappiamo quanto la cultura romana ancora oggi è viva e vegeta. Io mi sono iscritta, ecco, all'università, non so se te l'ho raccontato, no? Mi sono iscritta all'università e brava sono andata a dare i miei esami, ne ho fatto uno di...
Non mi ricordo che era l'università corsinale in...
Turismo culturale, lettere. Allora, proprio per dire questo discorso che arriva con te, allora, professoressa a tutti gli alunni chiede per prima cosa volete dire, no? Allora io me l'ho preparato una cosa, no? Ho detto, ma io vorrei raccontare di come ci sono certe tradizioni che sono passate di peso, boom boom, oggi. Allora, ve la dico. Ai tempi dell'antica Roma c'era una festa, c'erano delle feste dedicate all'agricoltura, si chiamavano le feste Palilie. Di questa ce n'era una che si chiamava le Robigalia, dedicate al dio Robigo, che era il dio della brina, ed era quello che si andava ad impetrare, a pregare perché non facesse venire la brina che in tempi sbagliati, per cui rovinava il raccolto. Allora, per andare a fare questi sacrifici al dio Robigo, cosa si faceva? Si usciva da Ponte Milvio, si piegava a sinistra, pensa bene, si piegava a sinistra lungo il Tevere e si andava sulle colline al bosco sacro della dea Anna Partanna. Allora, piega a sinistra
superiore.
C'era il Tevere lì, ma lì era tutta una quitrina a quell'epoca, quindi tu devi cominciare a salire le colline, no? Le colline significa, tieni conto che loro, anche un po' più in là, perché loro ne facevano di strada a piedi, no? Diciamo le prime colline che si trovano via Tiberina, la via Tiberina che costeggia il Tevere, no? Quelle colline lì sopra il cimitero, diciamo, no? Eccola su. Allora, che cosa facevano? Arrivavano con la processione, facevano i sacrifici al Dio Robigo, dopodiché portavano sul limitare dei campi dei grandi mazzi di fiori, portavano il pane e lo spezzavano sul limitare del campo, perché questo noi vogliamo che tu ci protegga, no? La possibilità di fare questo pane. Allora, all'esame ho portato le mie fotografie. Il primo di maggio, a Civitella San Paolo, lì, dove ho detto, prime colline su per la Tiberina, saranno 12-13 km da Roma. Si fa la festa dei canestri. Allora, questa festa consiste che si fa questa grande processione con le ragazze tutte in costume che recano in testa dei canestri alti così, tutti fatti coi fiori. Non si portano più sul limitare del campo, si portano in chiesa, alla chiesa di San Lorenzo, portano questi che gli vengono benedetti. Poi la processione torna indietro e arriva nella piazza del paese dove c'è la cattedrale dedicata a San Giacomo Maggiore, che è quello che ha sostituito il Dio Robigo. Che lui, a lui devi chiedere che il raccolto sia copioso. E lì la comunità ha preparato i pani dedicati al santo, con le iniziali del santo incise sui pani, che vengono questa volta distribuiti alla popolazione che li spezza e li mangia in pubblico. No, dico, non ho capito questa, come la vogliamo mettere? La cerimonia passata oggi, da qua. Allora, ci sono delle cose incredibili, capito? Tutto quello che da Roma è passato qua è moltissimo, moltissimo.
Poi per noi questa storia di Roma non dovrebbe essere una storia che ci entra in tutto il mondo in qualche modo. Per usare come un esempio, un modello di una città, cioè, 2000 anni fa c'era una città di 1 milione di persone, ora c'è una città di più di 1 milione di persone. Cioè, c'è quella storia di come mangia la città grande. Cioè, da noi in America si dice food miles. Esistava 2000 anni fa a Roma e continua ancora questa storia. Allora Roma sarebbe c'è una città ottima per raccontare la storia di cibo, la relazione fra cibo e la città. Cioè, tipo, ora non pensiamo...
Senti, aspetta, vuoi che prenda il telefono? Devi andare in mezzo alla strada, no, riprendo.
Era Lina, prova a chiamare, ora magari...
Okay. Se vai in mezzo sul cancello riprende, se no telefona da dentro casa che c'è il telefono normale. Perché noi, con questa storia dei cellulari... Non ci ricordiamo più che c'è anche un telefono che funziona.
Invece si sta a mezzo di strada.
Non ho capito quello che vuoi dire, come Roma come città modello di cosa?
Di questa storia, relazione fra la città e cibo, ora, come una storia mondiale. Cioè, vogliamo... Se mi dispiace che non riesco a...
Tu parla che noi capiamo. Perché?
Dillo in inglese, io...
Magari non ce riesco neanche in inglese forse. Comunque Roma, la città di Roma sarebbe un cioè quando si parla di cibo qui a Roma ora vorremmo trovare qualche modo per mostrare che stiamo parlando di tutto il mondo, come si mangia in città. E a Roma c'è una storia
Molto più antica.
Molto
certo.
Più antica.
Il cibo.
E Roma antica sarebbe il primo momento in cui c'era questa sfida di dare cibo a una popolazione così grande.
Sì, sì.
E tutte queste storie che ormai pensiamo che sia una storia moderna di food miles, tutta questa roba non è neanche moderna, è una storia antica.
Ah, certo. Però devi considerare che la Roma antica sono sistemi di cottura, perché quello che si cuoce è sempre quello, la carne, il pesce, il pane, ok? Sono le tre cose fondamentali. Mentre noi oggi abbiamo possibilità di cuocere dovunque, Roma antica non ce l'aveva questo, eh? Cioè tu dovevi andare alle taverne, alle osterie, dentro, cioè chi aveva le ville aveva la cucina con il forno e con il focolare, ma la maggior parte della popolazione che viveva in quei palazzoni, ecco perché ogni tanto prendeva fuoco Roma, no? Perché questi che non potevano tenevano il focolare dentro una stanza normale, pigliava fuoco, perché sennò non, cioè, perché per cucinare ci volevano l'acqua per fare un bollito oppure il fuoco per fare un arrosto. Loro non ce l'avevano dentro le case, la maggior parte della gente non ce l'aveva, capito?
E dove cucinavano?
Non cucinavano, andavano alle taverne, capito? Non potevano cucinare, oppure mangiavano il crudo, insomma, perché la roba sotto sale, queste cose qua, insomma, i vegetali mangiavano, capito? Ma chi poteva permettersi di avere la cucina in casa era una stretta quantità di persone, non è che potevano, capito? C'erano quelli che avevano le grandi ville, ma nelle case normali non c'era questa possibilità qua. Quindi, capire un momentino quello che tu vuoi dire, oggi la cucina si è evoluta a Roma non solo, perché oggi c'è la possibilità di cucinare dentro casa, capito? Cosa che allora non c'era. E peraltro le notizie che ci sono arrivate su quello che si cucinava era sempre riferito a quello stretto ambiente di persone ricche, senatoriale, cose così, capito? Che potevano permettersi il lusso. Mentre poi c'era Orazio, il poeta Orazio, che aveva una casa qui in Sabina, che lui diceva che non vedeva l'ora di lasciare i fatti romani per poter tornare a casa sua a mangiare un piatto di lagane con i ceci. Le lagane era una pasta fatta non si sa come con i ceci, e lagane e ceceri per esempio è il piatto tipico delle Puglie, no? Quindi molte ricette di queste di cui ci sono arrivate notizie, di queste cose povere, sono tuttora presenti, capito? E i ceci si mangiano moltissimo nella cucina romana, ma ecco là, il cece perché lui aveva la villa, aveva gli schiavi che cuocevano, aveva tutto, perché tu per cuocere i ceci devi avere un focolare dove metterceli sopra, insomma sì, la maggior parte della gente non aveva, capito? Secondo me il passaggio della cucina è avvenuto soltanto attraverso la possibilità di cuocere, quindi avendo la possibilità di cuocere, naturalmente la cucina ha moltiplicato le ricette, come vogliamo dire, capito? Ha moltiplicato le preparazioni perché poteva permetterselo, insomma, no? Se no bisognava far fuoco fuori, insomma, capito?
Ecco, è proprio questa storia che non viene fuori quando facciamo un'intervista.
Non puoi pensare, non lo sa nessuno. Mm-hmm. Stavo raccontando alla vostra amica che nello scendere giù, che una signora americana che è venuta a Roma per parlare con me, sta facendo un libro sulla vita di Bodoni. Bodoni è quello che si è inventato i caratteri bodoniani della stampa nel 700, è stato un grande tipografo, diciamo, no? È uno che ha inventato i famosi caratteri bodoniani, tutti pubblicano i caratteri bodoniani.
Cioè, parte il canale di Giro
Vicinelli. Esatto. Mm. E lei, fra le varie cose che voleva sapere, cioè, è stata ad Asti, perché questo era di Asti, poi ha fatto tutto il percorso che da Asti ha fatto questo per venire a Roma, insomma vabbè, è stata a Roma un bel pezzo, così poi dopo andava in giro agli chef e negli ristoranti a chiedere che cosa si mangiava a Roma nel 700. Ma cosa vuoi che ne sappiano gli chef? Non sanno niente di queste cose, non sono persone alle quali andare a chiedere, capito? No? Soprattutto perché la cucina povera era talmente povera, perché lei me l'ha fatto capire in un certo momento, mi ha chiesto ma cosa si mangiava, cosa poteva aver mangiato lui in Piemonte, cosa gli poteva aver preparato la mamma il giorno che lui è partito per Roma da Asti, cosa poteva avergli preparato la mamma, gli poteva aver preparato una zuppa di legumi con l'osso di prosciutto, perché questa era una cosa comune a tutta l'Italia. Allora lei mi ha risposto, ah beh, dice, sicuramente è una cosa molto buona. Ho detto, aspetta che ti dica il resto. L'osso di prosciutto non è che ce l'avevi tu, preparavi la zuppa e dopo lo buttavi via, no? Quest'osso si conservava, si passava da famiglia a famiglia.
Ah,
sì? Puoi immaginare? Certo, perché dava gli ultimi che cosa avevano dentro la zuppa, non si capisce. Cioè, noi nella nostra mente non possiamo capirle queste cose, capito? Lei mi aveva risposto immediatamente, ah, mi piacerebbe anche a me mangiare una zuppa così. Aspetta, non sai a che giro era arrivato l'osso a casa sua.
Un po' come il dado Knorr, però invece nei primi Dio.
Sì, ma capito, l'osso poi via via si consumava, già cioè l'ultimo era solo un osso, alla fine, insomma, per dar sapore, no? Nella povertà ha fatto delle cose incredibili, no? E allora, come ti dicevo, per noi è difficile capire queste cose esattamente come poi si svolgevano, capito?
Ecco.
E nell'antica Roma così era, la maggior parte delle persone cosa mangiavano? In realtà non si fa mica come cucinassero tutti i giorni, come mangiavano, andavano tutti i giorni alla taverna, ma non lo so se avevano anche la possibilità di fare questo. Cosa facevano chi viveva nei palazzoni? Chi viveva nelle campagne era un altro discorso, perché vivi poco fuori e cucinavi, capito? E cucinavi.
Allora, sì, ecco, quello che... Cioè, magari con quella storia lì si capisce che noi in questo momento che abitiamo nelle città siamo così comodi. Cioè, per quanto riguarda il cibo c'è da mangiare.
Tutto, c'è tutto.
Ecco, allora, come si...
Poi, caduto l'impero romano, ci sono stati un largo numero di secoli in cui l'umanità è tornata davvero indietro, non abitava più le case, abitava le grotte, mangiava le radici, non c'era più niente da mangiare. È stato intorno all'anno 1000 che ha cominciato l'agricoltura a riprendere fiato. Prima, insomma... Prima è stato distrutto tutto quello che di Roma era rimasto era partito tutto, tranne forse le popolazioni che vivevano nei piccoli centri, nei piccoli paesi, forse qualcosa era rimasto.
E poi che credo coincida anche col secolo buio.
Con i famosi secoli bui, capito? Insomma, prima che riprenda
l'invasione longobarda c'è stato un imbarbarimento di tutta la cultura, quindi immagino anche culinaria.
È certo.
Allora fra il complesso industriale alimentari e slow food, c'è fra le due? Cioè, in ogni estremo ci sono i problemi.
Sì, certo. Perché il complesso industriale, quando è entrata l'industria nel cibo, ha cominciato con le macchine per poter fare la pasta e ha abbassato i prezzi della pasta. Cioè gente che la mangiava solo per Pasqua e per Natale ha potuto mangiarla qualche volta in più. Questo l'industria ha fatto, ma l'industria è fatta per guadagnare. Quindi tutto quello che si è ottenuto con i miglioramenti industriali è poi andato a scapito della qualità del cibo. Cioè noi oggi siamo in pieno campo di questo. L'altro giorno un'amica mi chiedeva: ma perché la lattuga che si compra al mercato non c'ha più la terra? Ho detto: ha ragione, perché non c'ha più la terra? Perché è tutta di cultura idroponica, dentro i tubi, no? Dentro i tubi si mette la lattuga sopra e dentro torna, come non ha, esatto. Allora io adesso oggi non ce l'ho la lattuga perché l'abbiamo finita, ma andiamo adesso a prendere un po' di insalata da me, avrete i miei fagiolini che ho cucinato stamattina e la pasta con le zucchine che ho raccolto stamattina. Perché l'insalata questa qui ha un altro sapore? Perché la terra è diversa ovunque, cioè se la stessa insalata io la vengo a piantare a casa tua, mica c'ha lo stesso sapore che quella piantata qui, perché la terra ha dei componenti chimici di sostanze che non sono le stesse, quindi la verdura ha dei sapori diversi, cioè è così. E allora tutte queste cose allora c'erano, oggi non ci sono più, capito? Perché l'industria per portare... Cioè, tu capisci che puoi comprare un pollo con un euro e mezzo, ma arrosto alla Sicilia, cosa vuoi che sia quel pollo? Domandati cosa può essere quel pollo, perché no? Può essere un pollo che è cresciuto in 15 giorni intanto, perché di più costerebbe troppo. Insomma, io non mangio polli ormai da anni, non so se non me lo offre qualcuno che ce l'ha che lo alleva, se no non mangio più.
Sì, infatti il fatto che
l'industria ha fatto questo, capito? Ha portato il mangiare alla portata di tutti, anche dei poveri. Infatti i poveri, tanto poveri come erano veramente allora, non ci sono più. Non c'è nessuno che patisca la fame veramente, tranne adesso fra un po' con Berlusconi, ma vabbè, questo è un altro discorso, no? Adesso il cibo si trova a un prezzo veramente veramente ridicolo, riferito al lavoro che c'è per produrlo, se non ci fossero le macchine, il pane lo stesso, insomma tutto. Questo è il salto qualitativo che ha portato minor prezzo, cibo per tutti, ma la qualità è andata poi cadendo.
Però c'è una scrittrice che faceva un libro che ha scritto un libro che si chiama Hungry City, che è uscito fuori alcuni anni fa a Londra. Comunque lei scrive che un hamburger dovrebbe costare 200 euro per quello impatto che ha sull'ambiente.
Ah, poi, ecco, questo non l'abbiamo calcolato, l'impatto sull'ambiente.
Ecco.
L'impatto che ha sull'ambiente non è calcolato, e quello dovrebbe essere. Questa è un'altra cosa terribile. Sentite ragazzi, io ho bisogno che comincio a lavorare la mia ricotta, perché sennò non la posso mettere al forno, quindi
c'è qualcosa che posso fare?
Assolutamente niente, adesso vado a prendermi del prezzemolo, andiamo a prendere l'insalata,
sì, andiamo.
Vado a prendere le tortici.